Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Ma il male sempre ha la stessa radice, qualsiasi male. La cupidigia, la vanità e l'orgoglio. E tutti e tre non ti lasciano la coscienza in pace. Tutti e tre non lasciano entrare la sana inquietudine dello Spirito Santo, ma ti portano a vivere così, inquieti, con paura. Cupidigia, vanità e orgoglio.
Cari amici, bentrovati da Anna Scordari. Vi trovate fra le pagine, i fogli e le parole di 105 Radio Vaticana. Parole di un Papa. Francesco, alla Messa a Santa Marta del 22 settembre 2016, ha condiviso con noi una riflessione sull'origine del male e su dove affonda le sue radici: nella cupidigia, nella superbia e nella vanità. Così, la nostra parola di oggi è vanità.
La vanità che ci ingonfia, la vanità che non ha lunga vita, perché è come un palloncino di sapone. La vanità che non ci dà un vero guadagno. La vanità è truccare la propria vita e questo ammala l'anima.
Pagine, fogli, parole, vanità. La parola del compiacimento di sé, del desiderio di essere ammirati, la parola dell'effimerità.
La vanità è come una osteoporosi dell'anima. Le ossa di fuori sembrano buone, ma dentro sono tutte rovinate. La vanità ci porta alla truffa.
Ma è davvero così oltraggioso essere vanitosi? Chi può dire di non esserlo affatto? Quando la mattina ci svegliamo e scegliamo quale completo mettere, magari quello che ci sta meglio, quando abbiniamo il colore, quando ci specchiamo in tutte le vetrine mentre camminiamo, oppure buttiamo un occhio allo specchietto in borsa, è così che si diventa maligni? Allora forse dovremmo distinguere in due tipi di vanità, quella innocente, frutto di un vivere bene con noi stessi, e quella più malvagia, quella che si annida dentro di noi, che ci inquieta, che non ci fa stare mai tranquilli, che ci fa truccare la nostra vita per apparire, per sembrare e per fingere.
preciso, parole di burro si sciolgono sotto l'alito della passione. Narciso, trasparenza e mistero, cospargimi di olio alle mandorle, vanità, modellami.
Fogli di vocabolario. Vanità, da latino vanitas, da vanus, vano, vuoto, ma anche inutile, futile, inconsistente, fugace, più apparenza che sostanza. C'è molto di più quindi dentro la parola vanità, c'è un essere vuoti, un essere inconsistenti. E quanta vanità c'è nel fenomeno dilagante del selfie? L'abbiamo chiesto a Giuseppe Riva, professore di psicologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scrittore di numerosi libri, fra cui Selfie, Narcisismo e Identità, edito dal Mulino.
Beh, ce n'è un po' di vanità nei selfie. Noi sappiamo che uno dei motivi per cui le persone si fanno i selfie è un po' per autocelebrarsi. Da un punto di vista psicologico, i selfie rappresentano il contraltare moderno di quelli che una volta erano i ritratti che si facevano fare regnanti o grandi condottieri di un tempo. L'idea di base è che attraverso il selfie io voglio generare nell'altro, in chi mi guarda, rispetto ed emulazione. Quindi sicuramente c'è un legame diretto tra vanità e selfie, tenendo presente che alcuni dei soggetti che si fanno i selfie in realtà sono narcisisti, quindi non solo vogliono presentare agli altri le loro qualità, le loro doti, come tipicamente fa una persona vanitosa, ma addirittura vogliono quasi generare un culto di se stessi, e allora in questo caso sono ancora più, se vogliamo, problematici.
Il fenomeno del selfie è talmente dilagato ormai che si parla addirittura di selfite. Quindi può diventare una vera e propria malattia?
Beh, diciamo, una malattia vera e propria no, non c'è nel manuale diagnostico psichiatrico, quello che viene usato dal, diciamo, nel mondo della psichiatria, una vera patologia legata ai selfie. È però vero che il numero di selfie è in continuamento, i dati che noi abbiamo ci dicono che in un anno vengono fatti nel mondo circa 50 miliardi di selfie, è un numero enorme, vuol dire 7-8 selfie a testa per ogni abitante della Terra, inclusi i neonati. Questo ci dà l'idea del fenomeno. E in questo senso l'uso del selfie è diventato un fenomeno sociale, ossia sempre più spesso, in particolare i giovani, usano il selfie come strumento per raccontare e proporre se stessi. E questo, diciamo, se non è abusato, è un fenomeno sociale e va considerato come tale. Nel momento in cui invece diventa un'ossessione, perché si collega poi alla verifica online del successo del mio selfie, di quante persone mi hanno dato un like, quanto è piaciuto questo selfie, allora ecco che può diventare un problema.
Qual è la differenza fra essere narcisisti e essere vanitosi?
Beh, l'essere vanitosi vuol dire fare attenzione al proprio aspetto, alle proprie doti, e quindi riguarda il rapporto con se stessi, quindi vuol dire che il soggetto fa attenzione a com'è e a come diciamo si mostra agli altri. Il narcisista fa una cosa in più, vuole che gli altri facciano attenzione a lui, quindi c'è una dimensione ulteriore. Non è soltanto qualcosa che io faccio per me stesso, la vanità io lo faccio, ma in relazione a me stesso, certo il parere degli altri conta, ma lo faccio per me. Il narcisista invece attiva una propria vera attività sociale per convincere gli altri della sua importanza, rilevanza. Il narcisista mette sempre sé al centro, mentre il vanitoso lo fa ma ogni tanto.
Perché c'è questa esigenza di piacere soprattutto sui social network?
Beh, la nostra cultura ha portato a un cambiamento dall'essere all'esserci. Mentre la mia generazione, diciamo, era sempre stata spinta a lavorare sull'essere, cioè sull'acquisire competenze, conoscenze, l'importanza dello studio, l'importanza del avere delle capacità, la generazione attuale è più centrata sull'esserci, cioè quello che è importante è essere visibile, per avere i 5 minuti di fama che appunto può dare per esempio la televisione, il Grande Fratello, questo tipo di trasmissioni, io sono disposto a tutto. Quindi diciamo c'è culturalmente un'indicazione per il giovane che l'esserci non è meno importante di essere. E come faccio a esserci? Da questo punto di vista, visto che la televisione comunque rimane uno strumento per pochi, ecco che i social network rappresentano uno strumento molto efficace. Rispetto ai tipici post del social network, il selfie ha un altro punto di forza, che è, diciamo, oggettivo, cioè se io posso dire ho visto, incontrato questo personaggio, sono andato in questo posto, però un conto è scriverlo, un conto è avere una foto, un'immagine con me dentro che lo dimostra. Per questo il selfie, in un mondo in cui diciamo le fake news sono diventate un fenomeno molto diffuso, rappresentano un aggancio all'oggettività. Se ho fatto la foto con Tizio, allora l'ho fatta veramente, non è che non c'ero. E questo rappresenta un punto di forza che per i giovani è molto importante.
Professore, quindi c'è una differenza fra selfie e autoritratto?
L'autoritratto è fatto, praticamente anch'io quando ero giovane mi facevo gli autoritratti, mi ricordavo che schiacciava il bottone, compariva il rumorino, di tutti uno doveva correre e fare la foto insieme agli altri. Quello che distingue il selfie dall'autoritratto è la condivisione, cioè mentre l'autoritratto io lo facevo e questa immagine veniva poi stampata o trasformata in una diapositiva, ma comunque era qualcosa che rimaneva per me e le persone a cui la mostravo. Invece il selfie è fatto per essere condiviso, in particolare online. Quindi la principale differenza è anche il pubblico, mentre tipicamente l'autoritratto era riservato a qualche amico, ai familiari, alle persone che avevano fatto la foto, invece il selfie è pensato anche per persone che io posso non aver mai visto.
Ringraziamo il professor Giuseppe Riva, docente di psicologia e scrittore del libro Selfie, narcisismo e identità, edito dal Mulino. Like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf that was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself gavotte. Pagine, fogli, parole, oggi ci guida la parola vanità. Abbiamo parlato di selfie, di vanità e di narcisismo. A Narciso, William Shakespeare paragona la persona amata, tutta presa solo dall'amore di se stessa. Sonetto 3, ce lo legge Laura De Luca.
Guarda nel tuo specchio e di al volto che vi vedi che ora è il tempo per quel volto di formarne un altro. Se ora tu non ne rinnovi il fresco aspetto, inganni il mondo e una madre privi di benedizione. Perché dov'è la donna così pura il cui insolcato grembo disdegni l'opera del tuo dissodamento? E qual è l'uomo così fatuo da voler essere la tomba dell'amor di se stesso, arrestando la sua posterità? Tu sei lo specchio di tua madre ed ella in te rimemora il leggiadro aprile del suo rigoglio. E così, dalle finestre della tua vecchiaia, tu vedrai, a dispetto delle rughe, questo tempo tuo dovuto. Ma se tu vivi per non essere ricordato, muori solo e la tua immagine muore con te.
Cari amici, il nostro viaggio di oggi, nelle pagine, nei fogli e nelle parole, finisce qui. E vi ricordo che andiamo in onda due volte alla settimana, il martedì e il venerdì, alle 7 e alle 17.35. E prima di lasciarvi vi recito una frase di Michel de Montaigne che dice: «Capita alle persone veramente sapienti quello che capita alle spighe di grano. Si levano e alzano la testa dritta e fiera finché sono vuote. Ma quando sono piene di chicchi, cominciano a umiliarsi e ad abbassare il capo». Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Ciao!
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accano.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.